Sabato 24 ottobre, 29ª settimana del tempo ordinario, prima lettura. Chiediamoci: perché esiste un Papa, un Vescovo, un Presbitero, un Diacono, un Cresimato, un Battezzato? Perché lo Spirito Santo elargisce ogni dono di grazia e di verità, di luce e di santità? Perché esiste la missione evangelizzatrice della Chiesa? Forse per ragioni umanitarie? Forse per un qualche interesse materiale? Tutto ciò che discende dal Padre, per il Cristo nello Spirito Santo, è dato per un solo fine: edificare il corpo di Cristo. Se il corpo di Cristo non viene edificato, tutto ciò che si fa sarà avvelenato dalla vanità, dalla nullità, per chi è privato del suo vero fine. Le parole dell'Apostolo sono della chiarezza divina. Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo. E qual era la risposta alla domanda iniziale? Un Papa esiste per edificare il corpo di Cristo secondo le leggi date dallo Spirito Santo? Un Vescovo esiste per edificare il corpo di Cristo secondo le leggi date dallo Spirito Santo? Un Presbitero esiste per edificare il corpo di Cristo secondo le leggi date dallo Spirito Santo? Così dicasi del Diacono, del Cresimato e del Battezzato. Il fine di ogni respiro, opera, pensiero, desiderio, volontà di ogni membro del corpo di Cristo è l'edificazione del corpo di Cristo. Il corpo di Cristo non va edificato secondo il pensiero dell'uomo, ma sempre secondo le leggi date dallo Spirito Santo. Ecco due leggi dello Spirito Santo che vanno sempre osservate. Se queste leggi non vanno osservate, quanto si compie è solo vanità, nullità, scioppio di tempo. Prima legge. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gesù rispose: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne sente la voce, ma non sa dove viene e dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Giovanni 3, 1, 8. Seconda legge. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Matteo 28, 18, 20. Queste sono leggi date dallo Spirito Santo, non sono pensieri degli uomini. Poiché le leggi dello Spirito Santo rimangono immutabili in eterno, a queste due leggi nulla va tolto e nulla va aggiunto. A nessun uomo è dato il potere di modificare le leggi date dallo Spirito Santo in ordine alla formazione del corpo di Cristo. Poiché oggi si considera abolito il fine di ogni dono elargito dallo Spirito Santo, l'edificazione del corpo di Cristo, sono da considerarsi anche aboliti gli strumenti umani che il fine hanno ricevuto. A che serve mantenere in vita uno strumento creato dallo Spirito Santo per un determinato fine, se il fine è dichiarato dallo stesso strumento non più utile e non più buono? Perché questo è accaduto e ogni giorno sta accadendo sempre di più? Perché l'uomo, da strumento dello Spirito Santo, si è reso strumento autonomo. Rendendosi strumento autonomo, si è anche separato da ogni legge data dallo Spirito Santo, legge della Scrittura, legge della tradizione, legge del Magistero. Neanche il Magistero potrà mai separarsi dal Magistero. La verità di ieri è verità di oggi, perché la verità di Dio è immutabile nei secoli eterni. Ma sempre quando ci si separa dallo Spirito Santo, ci si separa da ogni legge e da ogni frutto precedentemente dato dallo Spirito del Signore. Ecco allora una domanda che ognuno deve porre al suo cuore. Sono io strumento dello Spirito Santo secondo le sue leggi e i suoi doni? Oppure sono da me stesso, solo da me stesso? Se non si è nello Spirito Santo, a questa domanda si risponderà dalla falsità e mai dalla verità, dalle tenebre del cuore e mai dalla luce radiosa che discende anch'essa dallo Spirito Santo. Leggiamo Efesini 4, 7, 16. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, ascesi in alto, ha portato con sé i prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma cosa significa chi ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese, al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportate qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannate dagli uomini con quell'astuzia che trascina nell'errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa attendendo a Lui, che è il Capo Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, cresce in modo edificare se stesso nella carità. Perché dobbiamo edificare il corpo di Cristo? Lo dobbiamo edificare perché il corpo di Cristo è per ogni parte del corpo come il seno materno. Come Cristo Gesù è dal seno del Padre, ma eternamente nel suo seno eterno, così anche ogni membro del corpo di Cristo deve eternamente rimanere nel seno di Cristo. Rimanendo nel seno di Cristo, attingendo ogni energia di vita da Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, viene data la luce eterna, pronto per essere accolto nella Gerusalemme celeste. Se esce dal corpo di Cristo, è in tutto simile a un aborto. Ha iniziato il cammino della vita, ma non è giunta a maturazione, per essere dato alla luce nella Gerusalemme del cielo. Chi non diviene parte del corpo di Cristo mai potrà vivere la pienezza della verità della sua vita. Gli manca la grazia, la luce, la verità, la vita, che sono solo nel seno di Gesù Signore. Ecco le parole dell'Apostolo. Da Lui tutto il corpo ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità. Come il corpo edifica se stesso nella carità? Nutrendosi nel seno di Cristo di tutto l'amore del Padre, nella comunione dello Spirito Santo. La vita è Cristo ed è nel seno di Cristo. Divenendo il suo corpo, si entra nel seno di Cristo e in questo seno si riceve ogni dono di grazia e di luce per essere noi perfetti nella nostra umanità. Quanti ormai dicono che non c'è più alcuna necessità di entrare nel seno di Cristo per giungere alla piena maturità umana, che si compie nella trasformazione dell'uomo secondo natura, nell'uomo secondo lo Spirito, sappiano che sono responsabili dinanzi a Dio di tutti i disastri antropologici che una tale affermazione genera e produce. Che lo Spirito Santo ci conceda la grazia di obbedire senza mai venire meno ad ogni sua legge e ad ogni dono da Lui elargito per l'edificazione del corpo di Cristo. Lettura del Vangelo. Le illusioni sono la più grande causa di perdizione eterna. Così l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi, né immorali, né idolatri, né adulteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tale eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. 1 Corinzi 6, 9 e 11. Anche i Galati sono messi in guardia. Non fatevi illusioni. Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. E non stanchiamoci di fare il bene. Se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede. Galati 6, 7, 10. Anche dall'Apostolo Giacomo ci esorta a non illudere noi stessi. Lo saprete, fratelli miei carissimi, ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Infatti, l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta la parola e non la mette in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio. Appena si è guardato, se ne va e subito dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che ha la mente che la mette in pratica, questo troverà la sua felicità nel praticarla. Giacomo 1, 19, 25. Gesù chiede ad ogni suo discepolo di non fondare la sua vita su una falsa fede, una falsa teologia, una falsa interpretazione della parola del Signore. Quando fondiamo la nostra vita su una falsa fede, una falsa teologia, una falsa interpretazione della parola del Signore? Quando ci reputiamo giusti solo perché a noi non sono capitati alcuni eventi creati dalla storia. Crolla una torre, alcuni muoiono, io non muoio, sono giusto. Pilato uccide alcuni galilei, io sono galileo, non vengo ucciso, sono giusto. La giustizia non è data dagli eventi della natura o della storia, essa è data dalla conformazione della vita alla parola del Signore. Sono giusto sia che muoia e sia che viva, solo se obbedisco alla parola del Signore. Se non obbedisco alla parola, sono ingiusto sia che vive sia che muoia. Illudersi è via che conduce alla perdizione eterna. La via della giustizia e della vita eterna è solo l'obbedienza ad ogni parola che usce dalla bocca del nostro Dio e Signore. Ecco, come il libro dell'Apocalisse, ci chiede di non farci illusione. E aggiunse: non metto sigillo le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Il malvagio continua pure ad essere malvagio, e l'ingiusto ad essere ingiusto, e il giusto continua a praticare la giustizia, e il santo si santifica ancora. Ecco, io vengo presto, e ho con me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro veste per avere diritto all'albero della vita e attraverso le porte entrare nella città. Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo Spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ascolta ripete: vieni. Chi ha sete venga. Chi vuole prendere gratuitamente l'acqua della vita. A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, io dichiaro: se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. E se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Apocalisse 22, 10 e 19. Ecco le parole di Gesù che brillano di luce divina. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Ma oggi tutto il mondo cristiano vive di illusione e fonda la sua vita su una falsa fede, una falsa teologia, una falsa interpretazione della scrittura santa, della tradizione e del magistero della Chiesa. Ad ognuno l'obbligo di fondare la sua vita sulla vera fede, la vera teologia, la vera interpretazione della parola. Leggiamo il testo di Luca 13:1-9. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Silo e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglielo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Il vignaiolo ha un pensiero nobilissimo. Lui pensa: forse ho mancato in qualche cosa nella cura dell'albero. Lui vuole che nessuna responsabilità grave sulle sue spalle. Chiede un altro anno di tempo affinché lui possa dare all'albero cura su cura. Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutto per l'avvenire, se no lo taglierai. Oggi questi pensieri non fanno più parte della nostra responsabilità. Ormai la nostra fede è tutta un'illusione. In cosa consiste questa illusione? Nel pensare e nel credere che la scrittura sia solo un libro di favole. Nulla di quanto è scritto in essa ha valore per noi. Oggi conta il nostro pensiero. Oggi abbiamo creata una nuova religione. In cosa consiste questa nuova religione? Nel non avere più bisogno di alcuna religione. La vera religione è in vista della salvezza. Poiché l'uomo non ha più bisogno di alcuna salvezza, né sulla terra e né nell'eternità, neanche ha più bisogno di Cristo, dello Spirito Santo, della Chiesa, del Vangelo. Qualcuno potrebbe obiettarmi, perché allora tu parli dalla Scrittura e non dalla nuova religione, che non ha bisogno di alcuna religione? Perché credo che la Scrittura non sia un libro di favole, ma parola eterna del nostro Dio e Signore. Parlo della Scrittura perché la parola mi è stata consegnata al fine di conformare la mia vita alla volontà del Padre in Cristo per mezzo dello Spirito. Parlo della Scrittura perché nessuno domani mi possa accusare di tradimento, di inganno, di essere un creatore di false speranze. Parlo della parola perché ogni parola dell'uomo è inganno e falsità. La Madre di Dio e Madre nostra interceda per noi. Ci ottenga ogni fortezza e intelligenza dallo Spirito Santo, perché possiamo liberarci da ogni falsa fede, falsa teologia, falsa interpretazione della parola del Signore. L'obbedienza alla parola è la sola via per essere salvati oggi e nell'eternità beata. Amen.